fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la parola di Dio e ci poniamo ora in ascolto ancora un po' per riflettere su quanto questa parola possa cambiare la nostra vita, la possa trasformare, ma possa ugualmente essere capace di fare di ognuno di noi degli strumenti di annuncio del Vangelo dell'amore del Signore. Abbiamo ascoltato nel Vangelo di San Luca, dal capitolo 6 del suo Vangelo, alcune espressioni che Gesù ha detto in alcuni momenti particolari della sua vita. Ci sono tre espressioni che ci colpiscono. La prima è quella che non possiamo lasciarci guidare da persone cieche, perché se un cieco conduce un altro cieco, vanno a finire tutti e due all'interno di un baratro. La seconda dimensione, il secondo detto, è di Gesù che ci richiama a non essere ipocriti, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e poi non ti accorgi della trave che c'è invece nel tuo occhio. E da ultimo abbiamo ascoltato il richiamo ai frutti che vengono portati quando l'albero è buono, è coltivato, è fecondo. Vedete, per comprendere appieno questa parola del Signore, dobbiamo cercare di richiamare alla mente il contesto più ampio in cui Gesù ha parlato e in cui lo stesso evangelista ha raccolto queste tre espressioni. La prima dimensione, aprendo il capitolo 6 del suo Vangelo, l'evangelista ci mostra che Gesù con i suoi discepoli stanno attraversando dei campi e i discepoli hanno fame. E avendo fame prendono alcune spighe e sbriciolandole un pochettino così incominciano a mangiare di questo grano. Ma sono visti, è giorno di sabato, ed ecco che i farisei, i capi del popolo, si rivolgono a Gesù rimproverandolo: perché i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato? Perché non obbedite alla legge? E successivamente abbiamo un altro racconto. Gesù si trova sempre di sabato nella sinagoga, sta insegnando, ma nella sinagoga c'è un uomo che ha una mano paralitica, non può muoverla, e tutti stanno a guardare, i capi del popolo stanno a guardare che cosa farà Gesù. E Gesù chiama e dice: cosa vuoi che io faccia per te? Ebbene, tendi la tua mano. E immediatamente quell'uomo paralitico ritornò come prima. I farisei sono furibondi: perché fai queste cose nel giorno di sabato? Non puoi farle in qualche altro momento? E Gesù qui, non richiamando più alla necessità materiale del mangiare, ma richiamando un qualcosa di ancora più profondo, dice: è lecito in giorno di sabato fare del bene? Non mangiare, fare del bene. Sappiate che il figlio dell'uomo è superiore anche al sabato. La bestemmia. Il sabato è santo, il sabato è stato dato da Dio. Nessuno dai presenti avrebbe potuto questa pretesa di Gesù di mettersi addirittura sopra il sabato. Cercavano di farlo morire, commenta l'evangelista Luca, perché non poteva andare così fortemente e sfacciatamente contro la legge. Ma la reazione di Gesù è quella di ritirarsi in preghiera. Gesù prega. C'è chi vuole ucciderlo, e la reazione di Gesù è quella di affidarsi completamente al Padre. Terminata la preghiera, Gesù annuncia le beatitudini. Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che fanno la pace con le loro mani, beati i puri di cuore, le beatitudini, cioè il nuovo stile di vita dei suoi discepoli. E non contento di questo, Gesù aggiunge qualche cosa d'altro. Sono quelle espressioni che noi ricordiamo. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate. E ancora di più, se qualcheduno ti percuote sulla guancia, tu mostragli anche l'altra. E così ancora tante altre espressioni che fanno parte di quelle che sono le regole che il Signore ci dà per vivere la nostra esistenza. Amate, benedite, perdonate, prestate a chi non le ha. In una parola, la regola aurea. Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E qui l'ultimo versetto di Gesù è quello che ci apre poi al nostro testo di oggi. Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro nei cieli. Perdonate, e sarà perdonato in cambio anche a voi. Davanti a questo stile di vita dei suoi discepoli, che vanno oltre le formalità del sabato, del cibo, perché davanti c'è il bene della persona e di ogni persona che incontriamo, Gesù ci rivolge anche queste raccomandazioni. Non affidatevi a dei capi che siano ciechi. Certo, davanti agli occhi di Gesù c'erano quei capi che gli contestavano la sua non osservanza della legge. Oggi per noi c'è una responsabilità ancora più grande. Chi sono i ciechi nel Vangelo? Vedete, Gesù fa diverse volte riferimento ai ciechi, ai sordi e ai muti. Queste dimensioni sono per lui una simbologia per richiamare alla mancanza di fede. Chi non ha fede è cieco, non sa dove sta andando, non ha una direzione nella propria vita, non ha un obiettivo da raggiungere. Chi è sordo è colui che non ascolta la parola e quindi di conseguenza, non ascoltando, non può annunciare, non può parlare, non può essere capace di un bel messaggio che possa arrivare agli altri. La simbologia si carica ancora di più nel momento in cui Gesù ci dice che dobbiamo essere capaci di superare una dimensione quanto mai usuale nel nostro modo di vivere, ed è appunto l'ipocrisia. È il secondo richiamo. Siate capaci di guardare al bene che c'è nelle persone, prima di guardare ai limiti, alle contraddizioni che sono tipiche per ognuno di noi. Sant'Agostino aveva una bella espressione in proposito quando diceva: cercate di acquisire voi le virtù che ritenete manchino nei vostri fratelli e così non vedrete più i loro difetti. Quanto è profonda questa dimensione. Vuoi togliere la critica? Vuoi essere sincero? Sii tu per primo capace di compiere il bene. e allora vedrai che anche gli altri sono capaci di compiere il bene. Non pensare di essere tu superiore agli altri, né per quanto hai acquisito, né per quanto fai, né per quanto proclami di fare, perché facendo così potresti essere troppo intento a criticare il fratello che ti è accanto. Non essere giudice del tuo fratello. Rientra in te stesso. Lo abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, quando dal libro della Sapienza ci veniva detto proprio questo, di quanto sia importante che una persona abbia a rientrare pienamente in se stesso. E allora i frutti si potranno anche vedere. Allora sarà possibile scoprire qualche cosa di più profondo anche nel nostro agire quotidiano. Bando dunque alla ipocrisia. Sapete, il termine ipocrisia viene dall'antica cultura greca. Gli ipocriti erano gli attori che recitavano all'interno del dramma, del teatro. Ma nel linguaggio biblico l'ipocrita ha un altro senso, un'altra dimensione. L'ipocrita è colui che parla tanto per parlare, è colui che dissimula, è colui che non è capace di affrontare la situazione con forza e quindi si illude, e con il suo modo di fare illude anche gli altri. Ecco perché siamo chiamati ad essere anche noi capaci di sincerità, ricercare costantemente la verità nella nostra esistenza e quindi evitare che con la nostra critica roviniamo quello stile di comunione che dovrebbe caratterizzare l'esperienza dei discepoli di Cristo. E con l'ipocrisia e la critica che si minano le basi stesse della comunità. Per voi dunque non sia così. E da ultimo, l'albero buono produce frutti buoni. Il Signore ci dice che accogliendo la sua parola, vivendo di quello stile delle beatitudini, di quello stile di vita che ha messo nei nostri cuori, possiamo realmente essere capaci di essere fecondi. Quali sono questi frutti buoni? Vedete, c'è una particolarità all'interno del nostro testo che è molto significativa. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro. Vi accorgete che manca qualche cosa? Non nomina il cuore. L'uomo cattivo non ha cuore. Anche nel nostro linguaggio lo diciamo tante volte. Non hai cuore. Non hai cuore. Nella peculiarità del linguaggio cogliamo anche la profondità del significato. Chi ama ha cuore e quindi produce e quindi ha un tesoro dentro di sé. Ma chi non ama, chi è cattivo dentro di sé, non può portare frutto. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati ci ricorda in profondità quelli che sono i frutti di chi vive secondo lo Spirito e i frutti di chi invece ha un animo cattivo. I frutti dello Spirito sono amore, ci ricorda l'Apostolo, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Chi è cattivo, ci dice sempre l'Apostolo, vive di idolatria, impurità, dissolutezza, discordia, gelosia, invidia, dissenso. Tutte queste opere non debbono appartenere a chi ha ricevuto il battesimo ed è diventato figlio di Dio. Facciamo in modo tale che le opere dello Spirito, attraverso la fatica di ogni giorno, possano diventare strumento perché altri abbiano ad accogliere la bella notizia del Vangelo. E così sia.